Hello world. Questo è Noise About Design.
Prima di cominciare questa intervista, interrompiamo le trasmissioni per dirvi una cosa molto importante. Ovviamente il WoodRoom, la conferenza che annualmente teniamo il secondo giovedì di novembre, torna anche quest'anno. Perciò il 14 e il 15 novembre avrete un appuntamento nella capitale, nella nuova location di Tag Ostiense. Ma le sorprese non sono finite qui, perché torna pure il WoodTour. Milano, 5 settembre, presso Tag Calabiana. Torino, 19 settembre, presso Tag Fondazione Agnelli. Brescia, 10 ottobre, presso Tag Brescia, il paziente zero dei Tag. Insomma, dopo i meetup che organizziamo assieme a Tag a Roma, anche WoodRoom sarà in ottima compagnia. Continuate a seguirci per tutte le info sui biglietti e su come presentare la vostra candidatura. Insomma, siamo molto felici e ve lo volevamo dire. Adesso vi lasciamo al podcast. Ciao a tutti e benvenuti a questa puntata di Noise About Design. Io sono Carlo Frinolli, Head of Design e co-founder di Noise, e in questo podcast cercherò di guidarvi attraverso storie e tematiche che riguardano il ruolo del design nelle aziende e le sue sfaccettature. Grazie al superpotere che ho, che è notoriamente la supercazzola, mi destreggerò in domande e risposte con i miei ospiti. L'ospite di oggi l'ho conosciuta per caso in una delle poche jam che non ho contribuito a organizzare, ma di cui sono stato solo mentore. È in quell'occasione che ho conosciuto questa allora freelance e il contributo nel gruppo a cui partecipava è stato particolarmente brillante. Ho poi scoperto che era già una ninja di design thinking e si occupava già di brand strategy, un paio di buzzword buttate lì a caso che forse dopo vi spieghiamo. Certo, anche lei è andata a ingrossare le file dell'esercito di cervelli in fuga dall'Italia e ora fa la UX strategy in AKQA a Amsterdam. In una chiacchierata preparatoria abbiamo parlato di un sacco di nerdate bellissime che riguardavano validazione, dati, KPIs, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono preso molto bene, anche vista la nostra pregressa esperienza di Data Driven UX, una presentazione che ho portato un bel po' in giro qualche mese fa. Per questo le ho chiesto di fare una chiacchierata e sono felice di presentarvi Erika Lauro. Ciao Erika, da Roma a Monteverde con furore. Benvenuta a Noise About Design, come va?
Ciao Carlo, grazie mille per avermi invitato, lo sai che io sono una grande appassionata di Noise About Design, quindi grazie mille, sono molto contenta di essere qui.
Ah signori, ci abbiamo già i fan, che bello, tutto bellissimo. Senti, quando ci siamo sentiti nella telefonata mi hai raccontato che una delle cose su cui sei forte è che mi era passata un po' sotto occhio, diciamo, era la Research Validation. Che vuol dire?
Io mi occupo principalmente della parte di research all'inizio di un progetto di UX, quindi fondamentalmente creare delle guidelines per il resto del team e quindi capire quale problema andiamo a risolvere e se è effettivamente quello più corretto e semplicemente essere sicuri che quello che disegniamo risponde a un problema vero degli utenti e ci guida in tutto il design.
Lavori per lo più su prodotti digitali? Interfacce,
sì.
Applicazioni, cose del genere.
Esatto.
Ma intervieni solo a valle di una parte di progettazione e sintesi di interfacce stesse o anche nelle fasi iniziali di discovery, research, eccetera, eccetera?
Sì, esatto. Io mi occupo quindi della parte strategica di ricerca. Vengo da un background di service design e strategic design, quindi fondamentalmente è usare le stesse metodologie, gli stessi tool del service design però applicato al mondo digital. Quindi questo vuol dire anche coinvolgere per esempio i clienti all'inizio del processo per garantire una coerenza all'interno del progetto di quelli che sono le loro necessità a livello di business e poi farle incontrare con il punto di vista dell'utente.
Quindi sei una grande appassionata di dati, avrai sentito la frase senza dati sei solo un altro con un'opinione, immagino.
Assolutamente, sono una grandissima fan di questo approccio. Di nuovo, molto spesso quando non si hanno delle evidenze, le conversazioni che si hanno o all'interno del team o con il cliente sono molto guidati da un punto di vista personale che non è necessariamente corretto. Quindi per avere un processo agile di design basato sulle evidenze, ovviamente bisogna supportare diciamo, i mini step che facciamo a livello di design basato su delle evidenze che portiamo dal punto di vista degli utenti, diciamo. Questo porta alla fine anche diciamo, un cambiamento di quello che è la relazione con il cliente, perché se per esempio andiamo a ridisegnare una soluzione esistente e abbiamo dei dati all'inizio del progetto e andiamo a misurare quello che abbiamo impattato alla fine del progetto, diciamo la relazione con il cliente cambia e invece di diventare qualcuno che provvede a fornire un servizio, diventa un partner strategico.
È il famoso valore di cui si parla tanto da dare al cliente per capire qual è il tipo di contributo che possiamo dare loro.
Sì.
Però, insomma, stai dando un sacco di cose, mi rendo conto perché tu lavori all'estero da un pochettino.
Sono 2 anni che lavoro all'estero, sì.
Sono 2 anni e ti sei dimenticata come lavorano i clienti italiani. Questo è tutto molto bello. Nel senso che una cosa che invece ci succede a noi altri di Noise, ma non solo, suppongo, perché o abbiamo sfiga che li becchiamo tutti noi, oppure sono in molti, sono processi di tipo waterfall, cioè a cascata in maniera del tutto, come dire, criminale da un certo punto di vista, per cui fanno un sacco di fatica a comprendere il valore di questo approccio mini step, iterativo, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno fatto meno quando gli abbiamo fatto vedere dei risultati anche di breve periodo, ma insomma tangibili.
Guarda, Carlo, tu hai parlato adesso di una cosa molto importante in verità. Esiste questa cosa che si chiama UX Maturity Scale, che fondamentalmente è un diagramma dove si mappano le aziende in base alla maturità che hanno a livello di design process, quindi a livello di user-centric design. E ovviamente in Italia la UX maturity è un po' più bassa rispetto al resto d'Europa, ma vedo che ci sono comunque delle evoluzioni interessanti, soprattutto sul panorama di Milano e di Roma. Di solito, diciamo, il cambiamento avviene nel momento in cui c'è un leader all'interno dell'azienda che prende le corde di queste discussioni, quindi porta questo punto di vista in un board di management molto alto e fa in modo di costruire una capacità all'interno dell'azienda di avere dei design processes giusti. Quindi diciamo che non succede così a caso. Anch'io in passato mi sono trovata a lavorare in delle aziende italiane dove ovviamente questa cosa partiva un po' dal basso, quindi da me in questo caso, però nel momento in cui i manager non sono coinvolti o non capiscono il valore di questo approccio ovviamente è molto difficile che avvenga.
Hai colto, come dire, sembra che ce la siamo cantata e suonata, in realtà hai colto uno dei motivi per cui volevo fare questo podcast di Noise About Design, perché amico leader, sto parlando a te, se tu ci stai ascoltando, ti dico che sarebbe simpatico che tu, come dire, prenda spunto e applichi un po' di questa competenza che stiamo trasferendo tramite l'audio nel tuo team design interno o approfondendo o sentendo qualunque dei player che sta in Italia a lavorare, perché ne beneficerà la tua azienda e più in generale l'ecosistema che viviamo. Quindi, insomma, amico leader, ascoltaci un attimo perché potrebbe essere interessante soprattutto per te. Ma torniamo un attimo a noi dopo questo piccolo spot che abbiamo appena fatto su come lavoriamo. Ti è capitato, immagino, qualche volta che qualche cliente, magari un po' meno maturo dal punto di vista UX, ti abbia detto: ma come fai solamente, che ne so, 10 interviste oppure 6 test usabilità? Sono troppo pochi, non abbiamo attinenza con la realtà. Ti è successa una cosa del genere?
Oh, questo succede sempre, Carlo, in maniera costante. Diciamo che ovviamente dal punto di vista di un researcher, quindi qualcuno che si occupa di nuovo portare evidenze nel design process, deve bilanciare entrambe le cose. Le interviews a livello qualitativo ovviamente hanno più valore se sono diciamo, limitate, per esempio 10 interviews possono portare ad avere degli insight che possono aiutare. Ovviamente va anche fatto una misurazione a livello quantitativo, quindi con un numero maggiore di persone tra di loro, ecco. fai soltanto qualitativo o fai soltanto quantitativo, non hai uno spettro completo, una visione olistica di quello che sta succedendo. Perché, per esempio, se fai un'analisi di data, hard data, quindi di nuovo numeri, su un sito, per esempio, puoi identificare quali sono i problemi, ma non sai il perché. Quindi nel momento in cui identifichi delle opportunità o dei problemi, vai a investigare con una ricerca qualitativa. Quindi capire le motivazioni, quali sono i driver di comportamento di alcune persone, quali sono le esperienze pregresse che l'hanno portata ad avere dei momenti di difficoltà o di gioia.
Già, qualche tempo fa, quando stavo facendo la presentazione di Data Driven UX di cui parlavo poco fa, avevo trovato una frase che era l'esatto complemento della prima, ovvero senza dati sei solo un'altra persona con un'opinione, che suonava come un senza opinioni sei solo un'altra persona con i dati, perché poi il senso era ok, i numeri è tutto fighissimo, ti raccontano un sacco di storie, però mi piace sempre citare il mio amico Matteo Moretti, che mi ha ricordato che il libro Mentire con le statistiche è stato scritto nel 1956. Un po' come dire, è tutto fighissimo, sono tutti bellissimi numeri, dopodiché li devi saper leggere, li devi saper interpretare e gli devi saper dare un contesto, perché altrimenti quei numeri possono raccontare tutte le storie che gli vogliamo far dire, sostanzialmente. Se li, come dire, torturiamo a dovere, ci raccontano qualunque cosa, pure i numeri. Quindi, insomma, in qualche modo serve complementare questi dati. Tant'è, e ti lascio un commento, che si sente sempre di più un'altra delle parolacce che ci inventiamo noi designer, che è l'approccio quali-quantitativo. L'hai sentito citare anche tu qualche volta.
Sì, certo, Carlo, ovviamente. Io, come ti ripeto, vedo il valore di fare questo tipo di integrare questo tipo di approccio all'interno del design process, perché molto spesso, soprattutto in agenzia, vedo che ci sono degli aspetti del design che non vengono raccontati, perché molto spesso l'agenzia viene valutata su quello che è il funnel del libro, quindi quello che può essere magari un bellissimo prototipo, delle animazioni a livello di UI, e quindi semplicemente, come ti dicevo prima, credo molto nel portare dei dati di fronte al cliente e fargli vedere effettivamente quanto la misurazione di quello che abbiamo fatto ha un valore, che può essere ovviamente diverso, può essere direttamente proporzionale al business, quindi ovviamente può portare più profit, oppure può generare dei learning che creano delle nuove iniziative all'interno dell'azienda o che poi si, diciamo, reinseriscono all'interno del design process. Quindi se per caso in qualche modo una funzionalità non ha lavorato particolarmente bene, non ha performato particolarmente bene, andiamo a capire perché, e quindi poi riniziamo il design process con quel focus, dicendo ok, abbiamo fatto questo test, questa funzionalità non ha funzionato per questo motivo, adesso cerchiamo di risolverlo di nuovo.
Chiaro, mi sembra tutto molto condivisibile, ovviamente, ma era facile da immaginare, visto che ti ho chiamato a intervistarti, quindi in qualche modo pensavo fosse di valore questa cosa e questo approccio che applicavi. Abbiamo parlato di un sacco di parolacce nostre, insomma, no? Che spesso, soprattutto se il leader di cui parlavamo prima ci rivolgiamo accuratamente, non è particolarmente sensibile. Facciamo un pochettino di ordine, ti va, dal punto di vista di processo. Che cos'è che cominceresti a fare? Tipo, che cosa significa e quando cominceresti a fare della data analysis in un processo di design?
Ci sono anche tipi di progetti, ovviamente. Se hai un progetto di ridisegnare, come ti dicevo, una soluzione esistente, è tra virgolette più semplice, nel senso hai dei dati da analizzare. Nel momento in cui tu hai una startup o vuoi creare qualcosa dal niente, è un po' diverso il processo, ovviamente. Quindi devi fare un processo lean per creare dei dati anche se non ne hai. Quindi se prendiamo il caso più comune, che è appunto quello di ridisegnare un'app o ridisegnare un sito o ridisegnare qualsiasi touch point digitale, ovviamente io parto sempre dalla parte di data analysis, come sai. Ovviamente questo è possibile solo se i dati sono buoni, se il cliente effettivamente ha collezionato i dati in maniera corretta, e quindi abbiamo la possibilità di vedere vari tipi di analytics, quindi non solo, diciamo, degli standard KPIs come possono essere appunto il traffico sul sito, da quali canali, quanto tempo stanno sul sito, quante sessioni fanno, eccetera, ma anche quelli che chiamiamo dei UX analytics, quindi sono comportamentali. Per esempio, dove cliccano, aprono dei contenuti che noi abbiamo creato, che possono essere dei video o no, cliccano su un bottone oppure no, e quindi in quel modo possiamo creare, diciamo, ci iniziamo a fare un'idea di quali sono i problemi e creare delle ipotesi, appunto quello che noi vediamo a livello di business è allineato con quello che è la necessità da parte dell'utente.
Quindi da una parte ci sono i test che stanno alla fine del processo di design sprint che dicevi prima e che tratteremo a un certo punto in un'altra puntata di questo podcast, o prima o dopo di questa, dipende da come l'ascoltate, come al solito, è il bello dell'on demand, baby. E poi c'è un'altra fase post check-in col cliente di testing, sempre con persone reali che devono utilizzare il prodotto, I suppose.
Esatto, esattamente sì.
Ci è capitato recentemente di lavorare con una startup che aveva da ridisegnare qualcosa e abbiamo cominciato a fare il processo di redesign a partire da test usabilità, ancora prima che noi approfondissimo davvero come funzionava l'applicazione. Questa cosa, per quanto non particolarmente originale o innovativa, voglio dire, non è che siamo i primi a fare sta roba qua, ci ha permesso invece di vedere direttamente l'applicativo con gli occhi dei utenti finali, senza i nostri occhi dell'esperto di design, UX, eccetera, eccetera. E devo dire che è stato particolarmente interessante, perché ci ha cambiato un po' di prospettive dagli occhi.
Guarda Carlo, io trovo incredibile ogni volta che faccio test, ormai faccio test da tanti anni, però ogni volta è incredibile vedere come effettivamente le persone si comportano. La maggior parte delle volte non possiamo prevedere come loro si comporteranno, possiamo anticipare quali sono dei need, appunto se siamo partiti da una ricerca solida, però nello stesso momento ogni volta ci sono dei test da fare, scopriamo delle cose nuove, quindi ci sono delle nuove opportunità o dei nuovi problemi da risolvere che non possono essere soltanto collegate alla parte di usabilità ma anche di contenuto. In questi ultimi 3 mesi ho fatto un progetto molto interessante dove la parte di UX writing e content era molto molto importante e effettivamente impattava quello che era la generale soddisfazione dell'esperienza che hanno avuto.
Senti, ma se mi metto un secondo nei panni dell'ascoltatore, che poi è quello che facciamo quando facciamo i test, mi verrebbe da chiederti, vabbè, ma mi stai raccontando che fate i test, che verificate le cose, eccetera, eccetera. Ma io però avevo chiesto roba sui dati. I dati dove stanno?
Beh, tutto quello che è evidenza è dato, appunto, come ti dicevo, è un dato qualitativo o un dato quantitativo. Un quantitativo è semplicemente un numero che ti dice delle performance in generale di quello che può essere un touchpoint digitale. Qualitativo è più umano. Quindi ovviamente, come dicevo prima, scoprire quali sono le necessità o dei pain point o delle difficoltà o dei desideri degli utenti in generale. E ovviamente ci sono vari metodi per fare questi tipi di, per estrarre questi tipi di dati. La maggior parte delle volte comunque c'è Google Analytics su Digital che ovviamente ci aiuta tanto, ma come dicevo ci sono altre aziende che hanno delle piattaforme o dei dashboard che collezionano i dati in un determinato modo, per esempio Power BI. E poi a livello qualitativo, appunto, devi avere un team che è in grado di fare delle interviste, per esempio, o dei test moderati nella maniera più corretta. Ci sono delle best practices che vanno seguite, ovviamente, quindi anche per quello che molto spesso, almeno con i miei clienti, cerco di essere sempre presente anche se loro vogliono fare dei test da soli. Ci deve essere qualcuno che è uno UX molto skillato sulla parte di ricerca e di appunto di, è molto psicologico come lavoro, quindi per esempio non si fanno delle domande che vengono definite leading questions. Per esempio, se io chiedo a qualcuno: ti piace, vero? Non è esattamente la maniera più corretta per chiedere un utente un feedback sincero, ecco, perché vengono influenzati dalla tua domanda.
Sì, poi c'è tutto il tema di non utilizzare i termini che possono indurre le persone a fare la scelta semplicemente perché gli ricordano o citano esattamente il termine che dovranno andare a cercare, cliccare, tappare, eccetera, eccetera. Insomma, c'è tutto un cinema di cose che vanno evitate. Come dice il buon Krug, un test di usabilità pure fatto male è meglio di nessun test di usabilità. Dopodiché, insomma, se lo fate in maniera corretta sarebbe meglio per tutti, diciamo. Però ecco, appunto, torno un po' come un ossessivo compulsivo sulla questione dati, perché una cosa che mi è venuta in testa nella redazione di quella famosa presentazione, ma anche dell'approccio di cui parliamo qua, è la definizione stessa di dato, che secondo me nella testa delle persone è diversa da quella che abbiamo oramai noi altri, nel senso che tu dicevi giustamente, qualunque cosa che abbia un'evidenza, qualunque evidenza è un dato, e su questo siamo perfettamente d'accordo, ha senso. Dopodiché però le persone, quando pensano a big data, a analisi dei dati, eccetera eccetera, si riferiscono per lo più a tanti numeri, tante statistiche, tanti test, eccetera eccetera. Quello che mi sono, come dire, preso la briga di fare, ma niente di straordinario, è stato prendere la definizione di dato preso su Wikipedia, niente di straordinario, insomma, che dice: data is a set of values of quantitative or qualitative variables. Secco, così, è l'inizio, E dopodiché però, appunto, se ci rimettessimo in testa la definizione di dato vista così, già tutto quello che ci stiamo dicendo avrebbe un sacco più senso e risparmieremmo dei mal di testa, insomma. Tutto quello che possiamo provare, misurare e verificare è un dato con il quale fare i conti. Semplicemente questo.
Una cosa fondamentale che forse non ho detto prima è qual è effettivamente il valore di fare questa cosa qui. Nel passato la parte di research and validation non era una cosa fondamentale, ma semplicemente perché non c'era cultura nei confronti di questo approccio. Non usare dati è un rischio enorme, perché appunto se qualcuno, un'azienda per esempio, costruisse, disegnasse e progettasse un servizio o un prodotto senza validare effettivamente l'efficacia di questo processo, di questo prodotto in sé, rischierebbe di costruire la cosa sbagliata, semplicemente, quindi investirebbe male i soldi che il budget che ha a disposizione. Questo potrebbe essere un rischio enorme, perché magari, come ti dicevo, una persona investe in un'idea o in un'iniziativa, se è un'azienda grande, per un anno, senza fare nessun tipo di validazione, e alla fine potrebbe tranquillamente scoprire che quello che ha creato non ha valore per nessuno, né per l'utente né per il business.
Ho trovato questa frase, anche lì non originale, sono un copione di natura, diciamo, che sostanzialmente mi fa dire: noi non facciamo things right, we do the right thing, che sembra un po' superba da un certo punto di vista. Il punto non è tanto che noi siamo forti e facciamo la cosa giusta perché lo sappiamo fare. Il fatto è che se ti metti a fare una serie di processi che ti portano a comprendere, capire bisogni, come vengono soddisfatti questi bisogni, poi fai la cosa giusta rispetto loro, non perché tu sei forte, da un certo punto di vista, o meglio, anche magari perché tu sei forte, però è un di cui rispetto al fatto che stai scoprendo delle necessità. E questa cosa è una cultura che deve un po' ancora passare, anche perché è vero, se tu c'hai un budget finito e non fai validazione, te deve di culo che fai la cosa giusta, non so come dire, altrimenti puoi verificare se spendendo un decimo e facendo un check iniziale, se quello che stai facendo ha senso, allora lo stai spendendo bene sto budget. Ecco, mio caro leader, sempre quello di prima, se stai ascoltando e hai del budget, per favore cerca di fidarti di gente che ti infila all'interno del processo di design delle fasi di check, di test, di verifica, ma ancora prima dei deliverable grafici, eccetera eccetera, anche gente che ti chiede di fare tri testing sull'architettura dell'informazione, insomma tutto quello che valide, che valida le scelte è una buona idea seguirlo. Non vi sta facendo spendere più soldi, ve ne sta facendo risparmiare. Insomma, da quello che mi stai dicendo, sostanzialmente c'è questa figura mitologica che fa un sacco di cose e dovrebbe fare tutte queste attività di ricerca, validazione, testing, eccetera, eccetera. E dinanzi a questa cosa magari un cliente ti risponde pure, vabbè, ma io il mio UX UI, o peggio ancora il mio UI UX, ce l'ho già.
Carlo, questo è un buonissimo punto perché mi trovo costantemente, diciamo, in questo problema. Prima cosa, soprattutto a livello di, per esempio su LinkedIn capita spesso che mi contattano chiedendo, ah, ma tu sei UX UI, per me è una figura che è un ibrido che non porta nessun valore, almeno questa è la mia personale visione su questa cosa, perché qualcuno che fa UX ha uno skill set completamente diverso rispetto a chi fa UI e anche un mindset completamente diverso. Uno UI è molto focalizzato sui dettagli, invece uno UX, se uno bravo UX, ha una visione olistica e sistemica del progetto, per esempio. Quindi, poi soprattutto perché, di nuovo, non l'ho detto io, ma Nielsen e Norman l'ha detto, senza UX research there is no UX. Se non c'è la parte dell'utente coinvolta, è interaction design, che è un altro spettro ancora del mondo digitale e di design. Però user-centric design è basato sull'evidenza da parte dell'utente e se non fai ricerca non hai quel tipo di supporto nel design process. Ma ci sono delle persone che sanno fare questo, hanno delle minime skills di design. Io personalmente non faccio più wireframes perché molto spesso lavoro con dei design system già definiti, quindi per esempio prendo i bottoni, gli elementi dalla UI library e posso comporre le pagine che devo disegnare da sola, però ovviamente non sono la persona che si occupa di, diciamo, rifinire i pixels di tutti i screen che vanno disegnati. Però di nuovo, qualcuno che fa UX strategy e research è una persona che può portare un punto di vista molto forte da parte diciamo dell'utente con il cliente, quindi facciamo anche molti workshops, facciamo allineamento con il cliente per quanto riguarda le aspettative del progetto, la parte di planning, quindi la parte di scoping, quindi cosa possiamo raggiungere in 6 sprint e quello che poi può essere messo in un eventuale backlog, quindi una lista a parte che può essere risolta poi nel lungo termine.
Però tornando al tipo di lavoro, figure, quella che occupi tu, quella che occupano altre persone, mi viene da fare un commento. Mi sembra di capire che è difficile che ci sia la persona che faccia tutte queste cose, tutte bene e tutte allo stesso momento. Uno per ragioni meramente temporali. O fa solo questo nella vita e fa una vitaccia, oppure serve comunque un tipo di lavoro fatto da più persone. E l'altro per ragioni di, appunto, verticalità di competenze. Non è che puoi fare tutto bene allo stesso modo, insomma, se no sei un unicorno.
Sì, Carlo, assolutamente. Un team di UX può essere piccolo, ma può avere 3 persone che possono fondamentalmente coprire tutto lo spettro. Ovviamente se c'è una persona dedicata alla parte di UX research sarebbe ideale, però la maggior parte delle volte non è così, quindi sicuramente una persona che fa UX e una persona che fa UI che ha magari delle competenze a livello di art direction e di prototyping e di micro interactions può aiutare, quindi hai diciamo lo spettro della UX completamente coperto. Poi a volte dipende se c'è la necessità di portare dentro il team un developer che può creare un coded prototype, quindi un sito vero e proprio, e quindi quello ovviamente porta più valore perché puoi fare dei test live, quindi senza, diciamo, dei prototipi che possono essere limitati a livello di funzionalità, ma è un sito vero e proprio.
A me personalmente come approccio mi avevi già convinto, ma era facile perché facciamo una cosa molto simile, seppure su una scala molto più ridotta, perché non siamo IKQA, ma siamo un'altra roba. Però magari qualcun altro, vedi il famoso leader di cui stiamo parlando da un po' di tempo come convitato di pietra, c'ha bisogno di essere convinto ancora, e quindi ti va di raccontarci il caso più fallimentare, quella volta che è andata proprio male e quella volta in cui è andata proprio bene. Perché è successo e come hai reagito tu?
Sì, Carlo. Allora, diciamo il peggiore è stato sicuramente un progetto di e-commerce che ho fatto un paio di anni fa. Abbiamo fatto esattamente tutto quello che ti avevo detto prima, quindi abbiamo iniziato ad analizzare i dati del sito, abbiamo identificato quali erano dei potenziali problemi, li abbiamo validati con degli user test per validare i need degli utenti e abbiamo fatto addirittura un documento a livello di business strategy, cioè come la UX porterebbe revenue direttamente dalla parte e-commerce. E il cliente comunque, nonostante questo, ha deciso di lasciarci perché si aspettava qualcosa di diverso, cioè qualcosa di estremamente shiny e sexy, che però a sua detta lui non era molto interessato alla parte di dati, era soltanto interessato alla parte di visiva, diciamo. E quello è stato abbastanza forte da sentire, perché ovviamente di nuovo dipende dalla maturità del cliente. Una persona può accettare i processi ma non accettare le deliverable di per sé, quindi ovviamente lì c'è un processo di education che va fatto sul cliente per fargli capire effettivamente che entrambi gli aspetti, cioè il livello di numeri e di efficienza del progetto e la parte visiva, hanno esattamente lo stesso peso. E nel caso migliore è stato fatto su un altro progetto su cui ho lavorato una ricerca enorme, sia a livello di stakeholders interviews, quindi dal cliente, quindi abbiamo intervistato più di 30 business unit all'interno dell'azienda e abbiamo fatto UX research e abbiamo fatto data analysis su 3 mercati diversi, e quello che è stato creato un documento di opportunità. Fondamentalmente è un documento dove vengono identificate delle opportunità che possono essere raggruppate in dei progetti che possono creare fondamentalmente una roadmap di 2-3 anni. Quindi quello è stato sicuramente il progetto più grosso a livello di ricerca che ho fatto e che ha portato non solo a far vedere quali possono essere dei problemi o delle opportunità da risolvere, ma anche un planning di quello che verrà attaccato a livello di progetto nei prossimi 2 anni.
Molto molto bello, nel senso che mi ricordo anche delle cose che sono successe qui pure a noi, sono i progetti che ti danno più soddisfazione e anche sono quelli di cui parli alla fine della fiera con più competenza e cognizione di causa, semplicemente perché c'hai un sacco di esperienze che hai fatto in prima persona o comunque con il team di ricerca che ti permettono di avere delle idee che sono molto più facilmente assorbibili da parte del cliente stesso. Come al solito stavamo parlando di dati, i dati arrivano da un sacco di fonti diverse, la maggior parte di queste per esempio venuta in mente da un articolo letto un po' di tempo fa sulle statistiche di accesso al sito del New York Times, banale sembra ma manco troppo, la home page ha perso appeal di traffico rispetto alle pagine interne, semplicemente perché le persone non condividono newyorktimes.com ma il link dell'articolo. A quel punto, alcuni anni fa, quando ho letto sta cosa, sono cominciato a fare una serie di domande su i dati che arrivano, che possono essere raccolti sui social e anche i dati che possono essere raccolti sulle ottimizzazioni dei motori di ricerca. Tu che esperienza c'hai da questo punto di vista? Possono essere utili e perché?
Sì, caro, dipende dai tipi di iniziativa che vengono fatte a livello di digital, diciamo. Su tutto quello che riguarda la parte di marketing, quindi per esempio campagne fatte ad hoc per creare traffico sul sito, non è una cosa di mia competenza, però per esempio la parte di search engine optimization può essere utile a noi a livello di UX, perché di nuovo andiamo a intercettare quali sono le necessità degli utenti. Quindi per esempio se noi dobbiamo creare una landing page all'inizio di un processo, soprattutto in un sito grosso, è molto utile vedere effettivamente quali sono le queries degli utenti che cercano sui vari mercati, e quindi da lì inizi ad intercettare quali sono potenzialmente i contenuti che devono essere inseriti all'interno della pagina. Certo. Però appunto è molto spesso confondibile la parte di dati per design e la parte di dati per marketing hanno due obiettivi completamente diversi. Noi usiamo i dati fondamentalmente per andare a ottimizzare quello che è un'esperienza che loro hanno, rispetto a spingerli a fare qualcosa che non avevano contemplato prima. Quello appunto è la differenza fra quello che è marketing e design.
Allora, abbiamo parlato di un sacco di cose fighissime, soprattutto legate ai dati, alla ricerca, alla validazione, ai test, alle persone, eccetera, eccetera. C'è un ultimo messaggio, la domanda a piacere che ti facevano al liceo, che vuoi dare o a cui vuoi rispondere in questa puntata?
Certo, Carlo. Io penso che appunto se mi devo immedesimare in qualcuno che vuole iniziare una carriera a livello di design e si sente più naturalmente orientato su quello spettro di competenze che ho io, gli darei due consigli. Il primo è sicuramente essere paziente, perché la maggior parte delle volte il cliente e parte del team non capirà il valore che tu hai, ma appunto devi essere paziente e dare tempo e spazio affinché le cose avvengano con il naturale processo degli eventi. Il secondo è studiare, cercare di prendere più certificazioni possibile, ma non tanto per il proprio LinkedIn, ma per la propria competenza. Quindi appunto ci sono varie piattaforme, su per esempio c'è Interaction Design Foundation, che ha un piano molto accessibile a tutti. Per esempio paghi 100 euro all'anno e puoi prendere più corsi all'interno di quell'anno, quindi qualsiasi corso qualcuno voglia fare lo può fare. E c'è Google Analytics Academy, che è free, quindi è completamente gratuito. Vanno fatti vari moduli, ce n'è uno che è la parte beginner e c'è la parte advanced, quindi magari qualcuno inizia con la parte di base e poi si sposta sulla parte di un po' più in profondità. Direi che queste due cose sono un po' il cuore di quello che personalmente è successo a me e mi ha portato dove sono adesso. Quindi sì, se qualsiasi persona vuole mettersi in contatto con me per dei suggerimenti a livello di libri o altre cose da leggere, sono a disposizione.
Ok, come succede in tutte le interrogazioni che si rispettano in classe, compiti per casa. Erika ci manderà un po' di questi link che ci ha citato, che metteremo nelle note del podcast per tutti voi. I suoi contatti ovviamente saranno altrettanto linkati, profilo LinkedIn o tutte le altre piattaforme che vorrà utilizzare, e ci dirà. Quello che mi viene da dirti, Erika, è grazie della tua partecipazione e delle cose che ci hai condiviso. È stato come al solito molto interessante e ci sentiamo presto.
Grazie ancora, Carlo.
Per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta, vi ricordiamo che potete seguirci su Spotify o su iTunes, darci una valutazione positiva o lasciare una recensione, così da poter permettere ad altri di scoprirci. Per saperne di più, ci troverete come sempre sul nostro sito noise.it, sempre scritto col 3, vi ricordate? noise3.it. Sul mini sito di Noise About Design, all'indirizzo podcast.noise.it, su Spotify e iTunes appunto, ma anche su Spreaker.com, mentre potrete leggere su Medium.com gli approfondimenti sulla puntata, oppure seguirci sui social, la pagina Facebook di Noise, la pagina di LinkedIn e l'account di Instagram come We Are Noise. Se siete così pervertiti, potete persino iscrivervi alla newsletter di Noise, che si chiama Noise Design Rumors. A presto, e ricordatevi che la risposta è sempre 42.